È con noi Paul Davis, uno dei fisici più noti e conosciuti nel mondo, ma anche dal pubblico italiano. Fisico teorico inglese, emigrato all'Università di Adelaide in Australia, grande divulgatore scientifico dalla Genesi ai buchi neri. Di lui sta per uscire in Italia, pubblicato da Mondadori, l'ultimo libro che si intitola Il quinto miracolo, l'origine della vita. Anche se l'autore stesso è convinto che l'origine della vita non sia un miracolo, ma un fenomeno molto naturale. Cerchiamo allora con Paul Davis di mettere a fuoco quello che è stato appunto l'argomento centrale del dibattito nel convegno internazionale di Varenna, e cioè come si sia prodotta la prima scintilla della vita in una proteina che, replicandosi, abbia dato il via al processo evolutivo. Ieri abbiamo ascoltato due ipotesi, quella del professor De Duve, premio Nobel per la medicina, secondo cui la vita è un imperativo cosmico, vale a dire che era impossibile che la vita non insorgesse in un universo siffatto, e l'altra, quella del professor Cam Smith, che individua nei cristalli un primo potenziale materiale genetico in grado di trattenere l'informazione e di replicarla attraverso un processo di crescita. A Paul Davis, che è un fisico, vorrei chiedere come può essersi svolta secondo lui questa prima fase di avviamento e se acidi nucleici e proteine possono essere considerati i primi gradini della vita.
Let me answer your question by dividing it up into when, where and how life began.
Vorrei rispondere alla sua domanda suddividendola in tre parti. Capire cioè quando, dove e come ha avuto inizio la vita. Per quello che riguarda l'epoca, io credo che la vita sia iniziata 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di anni fa. Per quello che riguarda il dove, io credo che la vita si sia sviluppata nelle profondità del terreno oppure sotto gli oceani, con molte probabilità nelle vicinanze di un vulcano o comunque di una qualche forma di sistema geotermico. Per quanto concerne il come, è in gran parte ancora un enorme mistero. Oggi noi sappiamo che la vita è fondata sulle proteine e sull'acido nucleico, ma diventa difficile immaginare che queste forme si siano evolute in modo spontaneo. E quindi, per capirne le origini, è assolutamente indispensabile capire come queste informazioni si siano trasmesse nel tempo.
Il vero problema quindi sembra essere a monte, capire cioè come si è arrivati ad un sistema in cui varianza e selezione possano agire insieme. La fisica potrebbe offrire qualche aiuto per spiegare questa fase di transizione?
That's a very interesting question. It is often said that life is written into the laws of physics.
Questa è una domanda molto interessante. Si sostiene oggi che tutto quanto riguarda la vita è scritto all'interno delle leggi fisiche che noi conosciamo. Io ritengo però che questa sia un'affermazione sbagliata. Infatti, le leggi fisiche, così come noi le conosciamo oggi, non ci dicono nulla sulle informazioni della vita e sul modo in cui queste si sono trasmesse. È senz'altro vero che varianza e selezione spiegano l'evoluzione della vita una volta che questa è iniziata, quindi in una seconda fase. Ma che cosa è successo prima? Che cosa c'è stato prima del primo genoma? Questa, secondo me, è davvero la domanda a cui noi dobbiamo dare risposta. E questa è una domanda che rimane ancora avvolta nel mistero.
Tra le due ipotesi su come sia nata la vita, di cui si è parlato in questo convegno, quella biodeterministica del brodo primordiale del Nobel De Duve e l'altra di un cristallo che trattenga l'informazione genetica senza essere ancora un apparato di Cam Smith, quale la vede più favorevole?
The problem I have answering this question is that
La difficoltà che io ho nel rispondere alla sua domanda deriva dal fatto che io credo che la ricerca delle origini della vita sia stata fino a questo momento fuorviata. Infatti, questa ricerca è stata finora prevalentemente nelle mani dei chimici, i quali ritengono che esista una ricetta per la vita proprio come esistono le ricette per i dolci. Cioè che mescolando fra loro determinate sostanze nelle quantità opportune si riesca a ottenere il prodotto finale. Io credo che questa interpretazione rischi di confondere il mezzo con il messaggio finale che questo mezzo deve trasmettere. La cosa più importante della vita è il contenuto informativo che viene trasmesso da una generazione all'altra. Quindi noi dobbiamo capire come innanzitutto questo concetto di trasporto di informazione si è creato e come le molecole, le macromolecole, in seguito siano riuscite a codificare queste informazioni per poterle trasferire. Io non credo che l'acido nucleico sia stato davvero il punto di partenza della vita e quindi non sono d'accordo in questo senso con quello che ha detto il professor De Duve. Si tratta infatti di una forma già troppo complessa per essere quella primordiale. L'ipotesi dei cristalli del professor Cairns-Smith la ritengo già migliore, ma rimane comunque il grosso problema di capire come hanno avuto origine le informazioni, la cui trasmissione costituisce l'essenza stessa della vita.
Professor Davis, secondo molti, tutto finora ha dimostrato che l'universo tende a auto-organizzarsi, passando da forme semplici di aggregazione a strutture sempre più sofisticate. Questi concetti sono accettati per l'evoluzione cosmica, ma lo sono anche per l'evoluzione biologica?
Not if you believe in Darwin's theory. In Darwinian evolution, there is no ladder of progress. There is no.
Non se si crede a Darwin e alla sua teoria secondo la quale non esiste nell'evoluzione della vita un progresso laterale. 100 anni fa, quando le teorie di Darwin erano relativamente nuove, molti credevano che la vita cercasse costantemente di migliorare se stessa, che il microbo tendeva a migliorarsi e quindi a diventare, per così dire, essere umano. Oggi sappiamo che questo concetto è completamente assurdo. Sappiamo che il processo evolutivo è cieco e ci chiediamo quindi come si siano evolute la complessità e l'intelligenza. Sappiamo che la vita non aveva un motivo preciso per volersi evolvere verso complessità e intelligenza. Se esiste vita altrove, su altri pianeti, sicuramente non avrà seguito lo stesso percorso evolutivo che ha seguito sulla Terra. È quindi estremamente probabile che se esiste vita intelligente su altri pianeti, questa vita sia regolata da ben altri principi. Il problema però è che a tutt'oggi noi non sappiamo se esistano forme di vita di questo tipo, e quindi la ricerca di vita intelligente su altri pianeti rappresenta per noi un modo importante per tentare di capire l'evoluzione della nostra stessa vita.
Seeking intelligent life on other planets is an excellent way to test the fundamental basis of evolutionary theory.
E allora, se davvero ci fosse questa tendenza innata in biologia verso la complessità, la vita dovrebbe essere fiorita anche in altre zone dell'universo e si raggiungerebbe una sorta di compromesso tra il materiale grezzo fornito dalla natura alla ricerca di forme di aggregazione sempre più complesse e la selezione naturale darwiniana che di volta in volta sceglie le soluzioni più adatte.
What you are saying is deeply heretical to biologists because it suggests that there is something at work other than blind chance and natural selection.
Quello che lei dice è considerata una vera e propria eresia dai biologi, per i quali non esiste altro che il puro caso. Personalmente io ritengo che esistano effettivamente delle forme di auto-organizzazione. Esistono nella fisica, nell'astronomia e perfino nell'economia. Quindi credo che l'origine della vita sia anche essa stata sottoposta ad alcune forme di auto-organizzazione e che queste abbiano avuto un ruolo da svolgere anche nel processo evolutivo. Mi rendo conto però che con questa affermazione io entro in conflitto con il concetto darwinistico classico. Infatti molti miei colleghi si arrabbiano moltissimo quando avanzo queste teorie.
But I recognize that in saying this I am in conflict with standard Darwinian evolution and that many of my biology colleagues get very angry when I make statements like this.
Non c'è il pericolo, professor Davis, che nel tentativo di eliminare il caso, quello con la C maiuscola, si finisca con il ricreare nell'evoluzione del nostro universo e ai confini della creatività imprevedibile della natura il determinismo più assoluto?
I have always believed that the universe is an exquisite mix of order and chaos.
Io ho sempre ritenuto che l'universo fosse una meravigliosa miscela di ordine e di caos. Se l'universo fosse esclusivamente deterministico, sicuramente sarebbe molto noioso per tutti noi. Se avessimo il caos più totale, entreremmo in una completa anarchia. In fondo anche questa sarebbe noiosa. Io ritengo invece che ci sia sempre una miscela di entrambi. C'è nella biologia, c'è nella fisica, nell'astrofisica. Se noi capissimo la fisica nel modo più completo, sicuramente vedremmo che questo insieme di caos e di determinismo è in realtà la soluzione ottimale per l'universo, perché fornisce la migliore combinazione possibile di ricchezza e di diversità dei sistemi fisici. Io personalmente credo che sia proprio questo il caso, e cioè che noi stiamo vivendo, in questo senso matematico, nel migliore dei mondi possibili.
Of physical systems. I personally suspect that that may be the case, that we somehow live in the best of all possible worlds in this mathematical sense.
Grazie, professor Davis.
Thank you very much.